Radiovisioni oggi si addentra nell'animo. Lasciatevi viziare da Michele ed Elisa. Vi prenderemo per la gola.
Saremo superbe, avare ed invidiose.
Smuoveremo la vostra accidia.
E accenderemo la vostra lussuria. Luce soffusa, 10, 100, 1000 candele. Soffiano una leggera brezza, d'effluvio orientale, in quella stanza chiusa da petali di rosa, lenzuola di seta nera, strusciano succosi frutti di bosco, raccolti nel giardino del peccato. Mi stendo nel mistero, palpebre chiuse, dipingo colori di fantasia, la musica dell'incontro accompagna l'attendere. Apparisti rosso papavero, tu, un prato di primavera, gambe feline, calze nere, un pizzo francese accarezzava quel corpo, lasciando parlare la pelle, carnose labbra, ponte di desideri, vibrano fonde di quercia nella brezza mattutina.
Ricerco nuove emozioni, sgretolando il momento di percepirti, senza dubbi, ripensamenti o sensi di colpa. Mi butto in una realtà per vivere un linguaggio non comune, perdendo il controllo di me. L'istinto non va represso e mi scateno senza limiti in una danza primordiale. Vivo sentieri del limite, dove la paura non conosce strade chiuse, dove desideri mai appagati navigano nuovi orizzonti, mentre il vento soffia vele in attracchi clandestini, ammaliato da quel canto che conduce alla tua alcova, dimentico la terra promessa per vivere l'inferno.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Bentornati a tutti in questo bellissimo salotto di approfondimento cinematografico. Oggi, da come avrete percepito dal nostro intro, andremo a scovare tutti i nostri vizi, che sono un po' la manifestazione della psicopatologia dell'uomo, diventano quasi malattie dello spirito, anche se io non le definirei propriamente malattie.
Anzi,
i vizi capitali sembra che appaiano nell'opera già di Aristotele, che li definisce gli abiti del male. Al pari della virtù, infatti, i vizi sono la reiterazione di alcune azioni che noi compiamo come una sorta di abito che ci inclina, che ci fa propendere verso una certa direzione. Nel Medioevo poi i vizi, sappiamo, sono visti come una opposizione della volontà umana alla volontà divina, fin quando nell'età dei lumi la differenza fra vizi e virtù perde quella importanza che aveva prima, perché anche i vizi, proprio come le virtù, vengono considerati come concorrenti allo sviluppo, al progresso, sia inteso in senso intimo, personale, che in senso industriale, quindi economico. Dopodiché i vizi compaiono nelle maggiori opere di Kant, che vede proprio in questi un'espressione della tipologia umana o di una parte del carattere. Oggi i vizi che noi conosciamo, i vizi capitali, sono 7, e noi ci addentreremo attraverso alcuni film proprio nel capire la loro natura.
E con gli occhi della settima arte cominciamo subito a volervi stuzzicare parlando del vizio, del peccato che dir si voglia, migliore, la lussuria. Ang Lee è feroce come una tigre, perfido come un dragone, è uno dei migliori falsari della settima arte, infatti sa rifare tutti gli stili e tutte le culture, pur senza tralasciare un particolare gusto per l'eccesso e una matrice romanzesca, che sono la vera chiave di accesso verso mondi e sensibilità lontane dai suoi. Ma in questo film del quale vi stiamo per parlare andiamo proprio nel suo mondo, siamo nella Cina degli anni 40 e parliamo di lussuria, fascino e seduzione.
Siamo esattamente nel 1942 e parliamo di una studentessa appassionata di teatro e di socialismo nella Hong Kong di quegli anni, che poi diventerà la signora Mac e ricorderà con dei flashback la Shanghai e gli avvenimenti che la portarono a diventare l'amante di Yi, che era un collaborazionista degli occupanti giapponesi e capo dei servizi segreti, quindi faceva parte, diciamo, dei resistenti comunisti.
Sì, diciamo che è una parabola di una donna che ascende verso il sesso. Il sesso che viene ripreso da Ang Lee in maniera plastica, i corpi si fondono come se le immagini proiettate dallo schermo fossero dei quadri di carne. È un film profondamente erotico ma profondamente artistico, un film che personalmente ho amato molto e che ci parla di politica, di uno sfondo storico importante come quello della guerra tra Cina e Giappone durante la seconda guerra, cioè dell'occupazione giapponese in Cina nel periodo della seconda guerra mondiale, attraverso una storia sì d'amore ma soprattutto di
sesso, no,
di sesso, come si dice, di assoggettamento sessuale, cioè questa donna che è una rivoluzionaria, lei deve combattere il traditore e deve combatterlo attraverso la resistenza, lei è lì per ucciderlo, ma finirà ad essere talmente legata al suo fallo che non riuscirà a staccarsene, rimanendo così intrappolata in questo gioco. Scusate, ma la nostra redazione è composta da uomini abbastanza maniaci sessuali e quindi non riesco a parlare seriamente di questo film che in realtà è meraviglioso.
Alla voce fallo si è alzata
una risata unanime.
Ma tu, Michela, scusa se ti disturbo in questa tua trattazione molto precisa, non ti sei accorta del fatto che io ho detto una grande stronzata prima?
No.
Ovvero ho detto che l'amante della protagonista era collaborazionista degli occupanti giapponesi e quindi faceva parte dei resistenti comunisti, cioè e quindi
no,
era
assolutamente.
Contro, assolutamente, era un personaggio che appunto resistenti comunisti.
Perfettamente il contrario di quello che hai detto. Lei era un'associazionista comunista che andava contro
appunto,
i giapponesi.
Sì, vabbè, un attimino di conclusione, se vuoi puoi fare una sintesi.
Sì. Ed è bello perché diciamo che questa storia nasce da questa ragazza che è appunto una studentessa universitaria che lavora in teatro comunista, fa parte di varie associazioni, è molto impegnata politicamente. Questo gruppo di studenti sono pochissimi, 6 o 7, cominciano a elaborare questa lotta, questa sovversione contro il nemico che è un cinese stesso che si è alleato con i giapponesi vendendo il proprio popolo. È un capitalista, insomma, un film fortemente anticapitalista, quindi qui si vede l'avversione di Ang Lee hollywoodiano contro però quell'America che gli dà da mangiare, un po' paradossale, per ritornare al suo popolo. E questa ragazza è vergine, ma per sedurre questo, non mi ricordo, Mr. Yi. E deve sedurlo in senso biblico, insomma, non si può basare a bacetti e sguardi. Mm-hmm. E quindi lei verrà indotta al sesso da uno dei suoi compagni. E questa, secondo me, è una delle scene più triste del film, perché ci sono gli occhi di questa ragazza che deve imparare tutto e subito, tutto. Tutto. Deve diventare una maga del sesso da niente e lo deve fare con una persona che conosce appena per un motivo politico. È veramente bravissima l'attrice in questa parte così, così drammatica e dura come può essere per una donna, perché viene vista quasi come una violenza, ed è bravissima nel momento in cui va dai suoi compagni che sono arruolati ormai con il sindacato e gli dice: vi prego salvatemi, perché quando sto con quest'uomo io non sono più io che seduco lui, ma quando lui entra dentro di me è come se avessi un serpente che non solo mi... Io, scusate, non riesco a parlare perché... che
sì,
mi attorciglia il cuore e mi penetra anche nei sentimenti. Sono citazioni del film, basta questi sguardi, per favore.
Qua ci sono persone che decidono di abbandonare lo studio. E no, tra l'altro, come hai detto tu, c'è una trattazione molto della personalità, molto intima, dei rapporti, no? della natura di dominante
e della preda
che non sì. A caso appunto è una studentessa mentre lui è la persona, il capitalista, che ha una posizione potremmo dire superiore nei gradini sociali. Ma c'è anche oltre a questa trattazione e oltre a tutto il contesto storico dell'occupazione giapponese, quindi della forte resistenza comunista, c'è anche un po' l'affresco di una società, quella appunto cinese, che, di cui i significati vengono proprio riassunti dalla partita a Mahjong, che è un gioco
fanno le donne fra di loro.
Fra di loro, esatto, che appunto riassume i significati e la natura di questa società, in cui le regole del gioco ne fanno praticamente la metafora di una società patriarcale, fortemente puritana, di stampo confuciano, e che bandisce in ogni modo una manifestazione pubblica delle emozioni e che considera la donna come un essere inferiore rispetto all'uomo.
Sì, tutti i temi che verranno però spodestati dalla grandezza di questa attrice, che diventerà proprio il perno della resistenza cinese. Una giovane studentessa che dovrà cercare di uccidere, ma non ci riuscirà proprio per questa sindrome di assoggettamento sessuale, sindrome del quale hanno parlato i nostri colleghi Sergio e Chiara a Sex Session, che è un programma eronico, che va in onda ogni venerdì alle 19:30 e dopo alle 15,
certo,
scusate,
sì, sì.
E dopo questa marchetta di Radiovisioni, ultime due parole su questo film. Io ve lo consiglio assolutamente, nonostante qualche risata. Io spero di aver fatto capire che non è un film pornografico, ma è un film veramente artistico, nel quale i corpi che fanno sesso si fondono con lo spettatore in un proprio. Spacca lo schermo, è fortissimo il messaggio che lascia questo film, e il motivo che ci spinge a guardarlo è proprio l'amore che nasce dal sesso, che è una cosa stravagante.
E soprattutto, come hai detto tu appunto, questo film ci fa capire bene la differenza fra la pornografia e l'erotismo.
Assolutamente.
Sapevi che il titolo originale era Voglia sfrenata, virgola prudenza? Cioè, tradotto in italiano sarebbe stato Voglia sfrenata, prudenza, che è un ossimoro, no? Potrebbe sembrare Voglia sfrenata, prudenza, è proprio un ossimoro. Ma nel contesto culturale cinese, pensa un po', i due termini sono perfettamente conciliabili fra di loro. Quindi gli spettatori cinesi non sono andati a vedere questo film sentendo dal titolo una sorta di ossimoro, una contraddizione, ma ho due aspetti dell'animo che sono perfettamente conciliabili fra di loro.
E quindi, visto che il tema sono i peccati, attenti alla lussuria, perché può far perdere l'ideale politico. Musica. I peccati e i vizi che tutti abbiamo e che in cui tutti siamo imprigionati hanno delle definizioni nel quale sono racchiusi.
La lussuria, appunto, è la dedizione al piacere e al sesso. È vero che le passioni danneggiano l'essere umano sia quando sono eccessivamente compresse, sia quando sono scatenate senza limiti, ma la lussuria consiste in una oggettivazione del corpo che esclude tutto il resto. Passiamo ora invece alla gola, perché il film di cui andremo a parlare ha a che fare con il peccato di gola, e la gola è chiaramente l'abbandono e l'esagerazione nei piaceri della tavola. E allora, perché, come fare a non parlare di cioccolà?
E quindi dopo aver stuzzicato i vostri appetiti sessuali, adesso stuzzichiamo gli appetiti. E parliamo di questo film, opera di Lasse Hallström, ho detto bene?
Credo di sì, ora non conosco bene il norvegese.
Svedese.
Lo svedese, però credo che possa andare.
Regista che tutti voi direte, oh, ma chi è? E invece, ragazzi miei, proprio come ho fatto io leggendo la sua bibliografia, vi renderete conto che in realtà avete già visto numerose volte, è saltato agli occhi delle case di produzione americane con il film La mia vita a quattro zampe nel 1985, film drammatico e surreale, che fa ottenere la nomination all'Oscar come miglior film straniero. Ma sicuramente chi di voi non ha visto Buon compleanno Mr. Grape con Johnny Depp e Leonardo DiCaprio nel 1993, poi realizza qualcosa di cui sparlare, a seguire innumerevoli videoclip degli ABBA, Le regole della casa del sidro, un film romantico, carino e dolce, che di certo non può essere definito un capolavoro, ma che fa sorridere, anche un po' commuovere,
e sognare,
del 1999, fino ad arrivare al 2000 con Juliette Binoche e Johnny Depp, Chocolat.
Siamo nel 1959, quando in una cittadina della Normandia, Lansquenet, arriva Madame Bian con la sua figlioletta, e questa apre una fantastica chocolaterie. Guidati dal rigido sindaco Conti, i ben pensanti bigotti di questa cittadina, negli anni 60, quando ancora non c'è tutta la contestazione studentesca, e quindi il riaprirsi di certi tipi di tabù, di cose di cui non si poteva parlare, che non si potevano fare, tutti i cittadini insomma fanno guerra al suo negozio. Perché,
anche perché ricordiamo che siamo nel periodo del digiuno quaresimale.
Ah, scusa, vero. Quindi assolutamente proibito
mangiare
soprattutto di un qualcosa come la cioccolata, che
di
viene
cibi
considerato come cibo peccaminoso, e anche un comportamento abbastanza irregolare della padrona. È una favola, chiaramente, è forse, se possiamo dire, che è un po' demagogica, perché un po' invita alla disobbedienza in nome della felicità. Dall'altra, però, io non ho trovato tutto questo limite proprio nell'invitare alla disobbedienza, perché molto spesso non tanto la disobbedienza quanto
alla libertà.
Ecco, il semplice fare ciò che ci piace, esatto, in alcuni contesti, senza troppe barriere morali, senza troppe regole, senza troppe cose imposte dall'esterno, potrebbe essere un qualcosa che ci fa stare meglio.
È proprio su questo rompere film che vuole rompere le barriere, letto in questa chiave, ha sicuramente un lieto fine, perché tutto il film, fuor di metafora, nella lotta fra il conte e la cioccolataia, nient'altro non è che la lotta tra il cattolicesimo perbenista che segue le regole fino proprio come dogmi che non si possono superare, nonostante tutto il nostro corpo, tutta la nostra mente dica di no fortemente, il dogma ci impone il
quindi
no.
Non sentire se stessi.
Esatto, lui rappresenta un po' l'ottusità religiosa, quella appunto bigotta e perbenista, e lei rappresenta la libertà, la voglia di evadere, che è interpretata proprio da questa passione peccaminosa per il cioccolato. E fantastica la scena in cui lei finalmente organizza questa festa del cioccolato, e anche il conte, dopo questo estenuante digiuno quaresimale, sarà sedotto da questa cioccolata, e perfino il prete fan di Elvis Presley nel finale farà una, come si chiamano quelle che fa il prete la domenica? Una
predica.
Un sermone, e nel quale elogerà appunto i piaceri della gola e del cioccolato.
Ricordo anche che nel film che abbiamo visto nella traduzione italiana, la bella Vian, che è questa cioccolataia, ha il cognome di Rocher, che chiaramente noi abbiniamo a qualcosa che ha a che fare sicuramente con il cioccolato. E anche, cioè, nel film un po' vengono rivisitate tutte le virtù taumaturgiche del cacao, e soprattutto anche il desiderio che deve essere in tutti i casi messo a tacere, perché è fonte di peccato, come se comportarsi come noi vorremmo comportarci, dare adito alle nostre passioni, ai nostri più intimi piaceri, sia un peccato. E questa è una cosa che ci portiamo dietro.
Sdoganiamo il vizio, che non è assolutamente vero, perché
come detto prima, non è una
regalarci
malattia
dei sorrisi.
Esatto. E quindi vediamo questo film proprio accoccolati da questa miriade di bonbon, cioccolate calde, tartufi, cioccolatini, vivendo anche con piacere questa commedia con happy ending, perché di questo si
lieto
tratta.
Lieto fine, per favore, tanto bella la parola italiana, senti come suona bene, lieto fine, senti come suona male, happy ending. Terribile.
Va bene, scusa.
e sembri vendola, dice happy
cioccolato, il cioccolato, che è anche metafora appunto centrale della storia, che riuscirà a far rinascere l'impeto sessuale di coppie che da ormai non si toccavano più, ad avvicinare un anziano a corteggiare la donna del suo cuore, farà riscoprire tutti i piaceri alla rigida comunità locale, insegnerà anche alla protagonista a scendere a compromessi con uno stile di vita diverso rispetto al suo. Abbiamo detto che...
Ricordiamo che c'è anche il peccato della vista in questo film, perché il capo degli zingari che sedurrà la nostra cioccolataia nient'altro non è che Johnny Depp.
Che nel film ci è piaciuto molto.
Ci è piaciuto parecchio. Ecco. Non solo in questo film, anche
sì, ma in questo film particolarmente.
Particolarmente,
direi.
Sì.
E allora, adesso ci ascoltiamo un brano tratto dalla colonna sonora.
È suonato proprio da Johnny Depp.
Ok. E rientriamo in studio accarezzati dalle note di questo minor swing di Django Reinhardt, una bellissima esecuzione. E continuiamo a parlare di vizi capitali, perché abbiamo cominciato con la lussuria, poi siamo passati alla gola, ora direi di passare ad esempio all'avarizia. L'avarizia, chiaramente il termine di facile comprensione, la mancanza di generosità, si dice anche una persona avara, si dice anche taccagna, ma in realtà poi l'avarizia è anche sì, legata a questa tendenza all'accumulo eccessivo e ingiustificato, questa tesaurizzazione inutile.
Sì, una sorta di calvinismo, potremmo definirlo, per essere un po' critiche. Ma adesso parliamo di un film che ben poco c'entra con l'avarizia, che forse potremmo identificare con l'accidia piuttosto. Accidia, che sta a significare pigrizia, ozio, poca voglia di fare, apatia, ma soprattutto disinteresse verso gli altri, verso se stessi e verso la vita. E il film del quale andiamo a parlare è una commedia brillante che, oltre che di un vizio, parla di un sistema capitalistico che va a distruggere l'uomo negando ciò che più gli fa male. Il film è Thank You for Smoking.
Esce nel 2006 ed è così, ho trovato questa bellissima definizione di una spettatrice. Thank You for Smoking è la conferma di come l'America, quando mette in ridicolo i propri stereotipi, riesce a fare una commedia, riesce a dare vita a commedie che fanno ridere e riflettere. Sapevi anche che è tratto da un romanzo omonimo del 1994 di Christopher Buckley.
Io so tutto, questo tu lo devi sempre tenere in conto.
Sì, ma quel sapevi era solo un modo di dire, lo sapevo che già lo sapevi.
Superbia, peccato che... scherzo.
Ed è diretto da un esordiente 29enne Jason Reitman, figlio d'autore perché di regista e già autore di alcuni cortometraggi. Ed è un film agile sicuramente, brillante,
assolutamente
ben costruito, i dialoghi sono abbastanza corrosivi, freschi, anche abbastanza irriverenti.
È un film dialogico che si basa tanto su ciò che è detto più che ciò che è fatto, perché spesso ci si trova in un'aula di tribunale, ci si trova in un ristorante dove incontra la MDM, ovvero i mercanti di morte, che sono i lobbisti del tabacco, il nostro protagonista Nick Naylor, delle armi e dell'alcol, e fanno a gara a chi fa più morti, a chi uccide di più, a chi fa peggio, a chi dà più danni permanenti e a come riesce bene a mascherare le sue morti. E Nick Naylor è bravissimo nel suo lavoro, riesce a farci credere che il fumo non faccia male.
E se ne convince lui stesso, sembra quasi convincersi, no? E infatti è un film tutto basato sull'arte della persuasione, che è quella che proprio ci rigira come un calzino.
Sì, è un film cose che non platonico esistono. Proprio sulla retorica, l'arte del saper parlare.
Infatti sì, anche perché l'arte, no? Sì, l'arte, scusate, la strada sembra quasi spianata, perché le sigarette sono fighe, sono da gusto fumarle e danno assuefazione. Praticamente il lavoro è già fatto, gli dice il capo quando lo assume, perché è talmente facile vendere sigarette e semplicemente dicendo che da gusto fumarle, e quindi... cioè, crea come una cosa paradossale in cui...
Però la vuoi sapere una cosa che io ho notato, però non so se è vera, perché dimmi. In realtà non l'ho trovata su nessuna trama e su nessuna critica. Guardando il film, tu hai mai visto qualcuno accendersi una sigaretta?
Ma nel film, dici? No.
No. Non c'è nessuno mai che fuma una sigaretta, eppure il film è tutto basato sull'industria del tabacco.
Ma anche questo, nel senso che il film ci lascia un po', si pone in maniera ambigua, perché è difficile capire se assuma o meno posizione, anzi non l'assume per niente. Nessuno è del tutto buono e del tutto cattivo, cioè può essere letto in maniera diversa, perché apparentemente sembra che il messaggio sia, anche se in questo periodo siete tutti salutari, avete capito l'importanza, perché poi c'è questo nello sfondo, avete capito l'importanza di una vita salutare, che in cui fa parte anche il non fumare, perché privarvi di questo piacere? Apparentemente c'è questo.
Esatto.
Però dietro in realtà c'è anche una raffigurazione, e quindi nella raffigurazione c'è anche un pizzico di critica a questo mondo in cui appunto c'è a gara a chi fa più morti e a chi lascia più danni.
È un film anche molto cinico, oltre che è una commedia cinica, forse proprio questo, perché poi c'è questo padre di famiglia che sembra perfetto. Riccardo, smettila, che sembra che sta suonando le nacchere. Mi sta venendo una crisi di nervi, il prossimo rumore che sento penso che butto giù lo studio di radiofonica, e scusate per questo, perché vi rivelo il motivo di questa sfuriata, diciamo, di questa crisi uterina, che io, fumatrice accanita, sto cercando di smettere di fumare.
Ed è dura, immagino.
Cosa che crea dei seri scompensi al mio humor, cioè ho degli sbalzi di umore leggerissimi,
velati proprio, sì.
Che non si nota, cioè chi mi sta accanto ogni tanto mi guarda con paura, perché teme forse di essere picchiato e malmenato.
Invece Michela, sono una non fumatrice che non è stata mai attratta dal fumo, nel
ti
senso
stimo e ti ammiro per questo.
Nemmeno la persuasione più profonda e più velata riuscirebbe a farmi attrarre, non lo so come mai, forse perché non mi piace, cioè semplicemente faccio ciò che mi piace, se una cosa non mi piace non la faccio. E parto da questa cosa molto semplice, no? E credo che se tutti, non voglio adesso essere superba e assumermi a persona che si comporta bene, perché magari ho mille altri, ho mille altri vizi peggiori, però fare semplicemente ciò che ci piace, indipendentemente da una serie di costrizioni, secondo me a volte facilita addirittura, perché la maggior parte del panorama di fumatori è dato non tanto dal piacere quanto da una sorta di assuefazione.
Ma ti dirò di più, essendo una fumatrice incallita posso dire che nel momento in cui si entra nel vortice del vizio, la sigaretta non dà più piacere, perché appunto, la sigaretta è piacevole nel momento in cui si fumano 2-3 sigarette al giorno. Allora la sigaretta ha un piacere catartico nel suo perché.
Così
quando invece diventa, esatto, quando invece la sigaretta diventa un atto proprio abitudinale, ovvero il gesto che tu fai anche inconsciamente, quello di prendere la sigaretta è proprio un rituale che deve svolgersi con dei tempi fissi e stabili. Ecco, è il rituale della sigaretta che ha un impatto catartico con te, ma non la sigaretta in sé, che ti dà anche fastidio e disgusto a te stesso fumatore. Quindi è una cosa veramente, il vizio del fumo secondo me è una delle cose più stupide che l'essere umano possa avere. Ma passando da questo che potremmo definire lieve vizio, che è quello del fumare, ci sono delle dipendenze maggiori. Su consiglio di Pirillo Luca vi volevo nominare i visionari viaggi che si fanno con l'ausilio di droghe pesanti. Vengono narrati da Terry Gilliam con Paura e delirio a Las Vegas.
Ma ritornando a Thank You for Smoking, volevo leggervi e leggerti la domanda di una piccola intervista fatta appunto al protagonista, in cui gli viene chiesto dal punto di vista morale che ne pensa del personaggio, e la risposta è intelligente: mi è piaciuto interpretarlo per la sua energia e capacità dialettica, ma Naylor è un uomo discutibile, un venditore e manipolatore delle persone. Un venditore, nessuno uscendo dalla sala sarà convinto che sia una figura positiva, questo è palese. Immoralità è manipolare le persone, e il vero pericolo è che qualcuno con un bel sorriso, carismatico, capace di convincere, ce la faccia alla fine. L'attore quindi appare molto soddisfatto di questo piccolo film indipendente, e dice anche: se l'avessimo fatto con un grosso studio non avremmo potuto mantenere l'umorismo nero e a volte pesante, ci avrebbero detto che questo non si può fare e quest'altro bisogna tagliarlo, invece non siamo dovuti scendere a compromesso su niente.
E così finisce la nostra breve parentesi dedicata ai vizi materiali dell'uomo. Musica,
original soundtrack.
But if me and a certain character met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now it ain't cause that I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or a poker game. Everything's gotta stop while they have that cigarette.
Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death,
tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette. Now in a game of chance the other night, old Dame Fortune was doing me right. The kings and the queens, they just kept on coming round. Then I got a full and I bet it high, but my bluff didn't work on a certain guy. He just kept on a-raising and a-laying the money down. Now he'd raise me and I'd raise him. I sweated blood, I got a sink or swim. He finally called and then didn't raise the bet. I said, ace is full, pal, how about you? And he said, well, I'll tell you in just a minute or two, but right now I just gotta have a cigarette.
Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death,
tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, but you just gotta have another cigarette. The other night I had a date with the cutest little girl in the 48 states, a hybrid uptown fancy little date. Now she said she loved me, and it seemed to me that things were just about like they ought to be. So hand in hand we strolled down Lover's Lane. She was oh so far from a chunk of ice, and our smooching party was going real nice. So help me Hannah, I think I'd have been there yet. But I give her a kiss and a little squeeze, and she said, Tex, excuse me please, but I just gotta have another cigarette.
Smoke, smoke, smoke that cigarette.
Di nuovo rieccoci, e questa è la musica dei titoli di testa di Thank You for Smoking, il film del quale vi abbiamo appena parlato. Ma adesso facciamo una specie di panoramica su tutti i 7 peccati, ma io non li voglio definire capitali perché è una puntata che si svincola dalla religione. Abbiamo detto che vengono definiti vizi e peccati già a partire da Aristotele, quindi noi parliamo dei peccati in senso filosofico e non religioso.
Allora parliamo di un film che sfido veramente i nostri ascoltatori a non aver visto, Seven. Seven è un film che
è
credo,
un cult.
È un cult, credo che non esista persona al mondo che non abbia visto Seven, che abbia dai 10 anni in su. Seven esce nel 1995 e si fa notare in quel periodo non solo per essere un noir fatto molto bene con accenni al thriller, ma anche per l'approfondimento dei personaggi a livello psicologico,
che è una caratteristica del cinema di Morgan Freeman, certo. Come no, come si chiama? Fincher,
esatto. E questi personaggi sono legati ai temi principali del film, che sono sì i sette peccati capitali, ma quei sette peccati capitali sono un espediente utilizzato per dare espressione della presenza di qualcosa del male nel mondo e l'indifferenza di fronte alla caduta dei valori nel mondo contemporaneo.
E inoltre è un film dai grandi rimandi, un film che rimanda alla Divina Commedia dantesca, al Paradiso Perduto di Milton, nel quale proprio dopo l'omicidio per avarizia viene nominata dal detective, appunto interpretato da Morgan Freeman, questo passo del Paradiso Perduto: lunga ed impervia è la strada che dal peccato si snoda verso la luce. Ed è proprio da qui che si capirà che questo assassino che colpisce mediante il processo, potremmo chiamare del contrappasso, le sue vittime e... Oddio, mi sono dimenticata che volevo dire.
Succede, Michela, se poi ti vengono aiuto io ti dico che questo film ha un taglio chiaramente espressionista, è ambientato appunto in una città senza nome e dà appunto citazioni, come tu, letterarie, e dà quasi... sembra quasi che scorrere davanti a noi dei quadri di Francis Bacon. Non ti ha dato la stessa impressione?
Assolutamente, come dirti di no se me lo dici con questa espressione che voi non vedete, ma per sicuro era seducente.
Senza una scena di violenza di cui siano visibili solo le conseguenze, ma proprio la violenza sta a indicare tutto un processo, tutto un qualcosa che attanaglia l'individuo dalla sua nella sua crescita, ecco. E quando è uscito, questo film venne dichiarato dark, grim and terrific, ovvero tenebroso, spietato e terrificante.
E soprattutto per il suo plot, diciamo, abbastanza inerente ai canoni classici del thriller, venne in un primo momento un po' visto non tanto. E invece secondo me è un film abbastanza geniale.
Sì.
Soprattutto nel finale e nel fatto che, cosa che hanno notato in pochi, nei titoli di testa accanto a Morgan Freeman e Brad Pitt non compare Kevin Spacey. Perché? Perché il viso dell'agghiacciante uomo che ha interpretato, diciamo, le mille deturpazioni e devianze dell'americano medio, perché questo ha fatto nei suoi
film,
da grande caratteristica, è un attore inarrivabile Kevin Spacey, che nonostante non sia un bell'uomo riesce ad affascinare perché è molto penetrante, viene nominato nel finale, già, ovvero nei titoli di coda, che scorrono dall'alto verso il basso, invece che dal basso verso l'alto. Non so perché, forse per dare più rilevanza a questo nome non nominato prima, per creare quella suspense che, se non l'avete visto, adesso ve l'abbiamo rivelato, mi dispiace tantissimo perché è bellissimo vedere Kevin Spacey che a un certo punto entra verso i tre quarti del film nell'area del tribunale completamente ricoperto di sangue e si consegna a Brad Pitt, che è il giovane detective che accompagna l'anziano Freeman, e buttandosi a terra e dicendogli sono tuo. E lì cominciano i punti interrogativi, lì comincia la grandezza del film, che se prima ci aveva potuto far pensare di essere un po' un'americanata come tante altre, da lì non c'è più nessun dubbio, perché diventa invece un grande capolavoro, perché mancano due peccati e l'assassino si è consegnato. Oh mio Dio. E quali sono i due peccati? I due peccati sono l'ira, che è proprio interpretata dal grande Pitt in questo film, e l'invidia che è interpretata dallo stesso assassino, invidioso della vita perfetta di quest'uomo, e infatti quelli ai quali toccherà morire sono proprio loro due, anche se Pitt poi non morirà.
E infatti poi questo sarà l'inizio di tutta una cinematografia americana un po' basata, no, su questo assassino che... che fa degli omicidi in serie rifacendosi a un qualcosa come il collezionista di ossa, bla bla bla, ma saranno solo
pallide imitazioni.
Esatto, questo è il primo e è veramente interessante, molto interessante. Vogliamo passare ad un altro film?
Sempre dello stesso regista, sempre con lo stesso stampo, perché è un regista che firma i propri film dal modo nel quale, come si può dire, riprende il soggetto dalla fotografia e anche dagli attori. Di nuovo troviamo Pitt e stiamo parlando di Fight Club. Fight Club, anche questo film sull'accidia, la potremmo definire, di un uomo che non rispetta se stesso, di un uomo che è preso dalla noia del suo lavoro, dalla routine quotidiana e tutto ciò sfocerà nella schizofrenia. È un film assolutamente schizofrenico che però ci tocca in qualche maniera, che è impossibile non rimanere mossi da questo film. Può non piacere per l'estrema violenza, ma può piacere nella maggior parte dei casi per la bellezza.
Tratto tra l'altro dall'omonimo libro di Chuck Palahniuk.
Esatto, del quale riprende tutto nei minimi particolari, tranne il finale. E lo stesso autore del libro dirà che il finale di Fitch, io non so dire questo nome, Fincher, è migliore del suo addirittura. È una visione altamente critica del consumismo, è la visione del maschio moderno perso in un mondo senza storia. Qualche citazione: siamo i figli di mezzo della storia, dice Tyler Durden, ovvero Brad Pitt, nel film. E il maschio moderno nel suo ruolo di cacciatore e raccoglitore, inteso come scontro e incontro con la natura, ed è perso nella routine impiegatizia. Oggi doveva essere martedì, aveva la sua cravatta blu, sono un po' dislessica, scusate, blu fiordaliso. L'uomo che dalla pornografia è passato all'arredomania e alle palestre, all'automiglioramento, che sfocerà proprio nella lotta più estrema, dandole le regole di questo Fight Club, mondo di lotta che serve in qualche modo per liberarsi da quello che abbiamo appena detto, ovvero dallo stereotipo nel quale il maschio moderno è chiuso e che spinge all'ipocondria e a tutte, diciamo, quelle patologie nevrotiche che aveva il protagonista prima di diventare schizofrenico. Quasi quasi lo preferiamo che si gonfia di botte, che distrugge macchine in mezzo alla strada, completamente pazzo, piuttosto che uno che va al lavoro e riconosce il giorno della settimana dalla cravatta del suo capo. Di certo è meno noioso.
Allora, facciamo un piccolo stacco musicale, direi anche abbastanza allegro, perché ascoltiamo ancora un brano dalla colonna sonora originale di Chocolat,
sempre suonato
da Brad Pitt.
Johnny Depp, musica!
Thank you.
rientriamo dopo essere state ammaliatrici, seduttrici, un po' superbe, ma anche accidiose, adesso siamo arrabbiate. Il peccato del quale vi parliamo è l'ira, ovvero il lasciarsi facilmente andare alla collera. L'ira è percepita come qualcosa d'altro da noi, che può impossessarsi di noi, facendoci perdere la capacità di controllo e l'uso della ragione. A posteriori, chi si è arrabbiato pensa di essere stato temporaneamente posseduto da qualche cosa di animale.
E parliamo di un film che l'esimio Morando Morandini definisce come un film da 5 stelle. Stiamo parlando di History of Violence di Cronenberg, esce nel 2005, ispirato ad un racconto noir a fumetti di John Wagner e Vincent Locke. A livello stilistico-narrativo potremmo dire che è il film più classico e lineare di Cronenberg, dove c'è una macchina da presa perfetta che pur nella ricchezza dei temi, delle sfumature e dei toni riesce ad andare avanti attraverso una narrazione molto semplice, compresa anche una certa concretezza realistica e una ironia ma leggermente percettibile. Si può interpretarlo anche come una parabola degli Stati Uniti, oltre che un film che a noi ha fatto pensare appunto a questo vizio, peccato capitale che è l'ira. Stati Uniti, paesi che è ancora contaminato e ancora porta le conseguenze di un passato molto violento, fondato appunto sullo sterminio di un popolo, che è il popolo pelle rossa, che era quello che abitava gli Stati Uniti, l'America nord, del Nord, e sullo schiavismo poi degli africani. Quindi tutto questo ha forse delle conseguenze in quegli accessi di ira e di violenza che ancora dilagano nell'America del Nord. Oppure lo potremmo leggere come un'altra metafora su quella che è divenuta ormai la normalità della violenza, che diventa un nostro, se potremmo dire, elemento quotidiano talmente insito dentro di noi da non farci più sorprendere. E volevo appunto parlare di questo film andando avanti sul plot, sugli attori che sono tutti perfetti, ma proprio andare a vedere come il regista riesce a farci vedere come lui non solo ha la capacità, il talento di giocare con i nervi dello spettatore, perché appunto vuole andare a parare proprio lì, nel senso a mostrare come una persona qualunque, nel momento in cui gli vengono toccati alcuni, non tanto valori, ma alcune cose, scatta e ha una reazione esagerata.
L'abbiamo già detto, l'ira è l'uscire fuori di sé per sentirsi impossessati da qualcosa di altro.
Di qualcosa che non sappiamo nemmeno dov'è, non ci sembra nemmeno che sia parte di noi.
Chi è soggetto a questi scatti sa perfettamente di, sì, ma forse un po' tutti, a tutti è capitato,
sì,
penso, di
è
di
vero,
essere così tanto arrabbiati da uscire fuori dal proprio,
è
dalla
vero,
propria normalità.
Però questo film punta anche sulla natura genetica della violenza, che non può essere dissipata, che anche se cominci a fare un'altra vita, sì, anche se cominci a fare un'altra vita, ti viene, cambia tutto il tuo mondo di riferimento, cioè dentro di te quel gene che prima o poi riuscirà ad esplodere nuovamente.
Sì, però
e
è
questo
vero.
Tipo di violenza, che è una violenza anche legittima in alcuni casi, di quelle che non subiscono danni penali, una violenza sessuale, fisica, quindi, ma anche mentale, è descritta da Cronenberg con attraverso una regia minuziosa a cui corrisponde l'estremo dettaglio di ogni messa in scena, dalle singole inquadrature ai movimenti della macchina, dalla fotografia al montaggio. È un film prima di tutto intelligente, ecco, credo che sia un aggettivo idoneo per definire questo tipo di film. È un film lucido, è un film violento anche naturalmente, ma non è mai una violenza fine a se stessa. È un film che viene epurato da qualsiasi elemento romantico e che ci lascia con delle domande sulla natura della violenza e sulla possibilità appunto che qualsiasi persona possa dar vita a questi scatti di violenza ormai inarrestabili nel panorama contemporaneo, che sono anche abbastanza imbarazzanti e problematiche.
A questo punto, dopo aver concluso la nostra trattazione larga di film dedicati ai 7 peccati, Diamo vita, come di consueto, alla nostra rubrica e anche per questa settimana, sulle note un po' come Rico Ghezzi di Because the Night, parte la rubrica I consigli di Elisa. Prego, signora.
Cominciamo con un film che io personalmente ho apprezzato molto. L'avrei voluto vedere in tedesco, ma perché avrei capito meglio il contesto, però l'ho visto in italiano come te, credo. Das Leben der anderen, ovvero Le vite degli altri, di Florian Menkel.
Nel 2006 un accidioso agente della Stasi, la Germania dell'Est, viene incaricato di spiare un drammaturgo sospetto oppositore del regime. Osservare le vite degli altri cambierà anche la sua.
Appunto, esce nel 2006 e io ho detto soltanto il nome del regista, ho detto solo Florian Menkel, in realtà si chiama Florian Menkel von Donnerschmack. Passiamo poi a Taxi Driver di Martin Scorsese del 1976, dall'accidia fino all'ira, la parabola di un tassista giustiziere, reduce del Vietnam, che diviene eroe metropolitano. E poi ancora un panorama sul cinema di... che riguardante no.
Sì, adesso parliamo della Superbia con
L'avvocato del diavolo di Taylor Eckford,
Paradiso perduto ispirato al Paradiso perduto di Milton, uomo sedotto dalla propria capacità lavorativa, il peccato dell'avvocato, la superbia appunto.
E ora è adesso che parliamo, che facciamo una panoramica sul cinema fra Eros e lussuria, e vi consigliamo L'impero dei sensi di Nasiga Oshima del 1976,
un film a scandalo a Cannes che sfiora la pornografia sadomasochista, infatti vietato per questo ai minori di 18 anni.
E Eyes Wide Shut, di cui non diremo nemmeno niente perché ne abbiamo parlato troppe volte.
Idem di Lolita.
E poi vi consigliamo anche Salò e le 120 giornate di Sodoma e Gomorra di Pasolini.
Solo di Sodoma e senza Gomorra, un film per il quale bisogna avere abbastanza stomaco per poterlo guardare, e tra politica e sodomizzazioni.
E poi ancora un film che vi consigliamo di non perdere se siete appassionati, La grande abbuffata di Ferreri.
La gola e l'ingordigia divengono la metafora del capitalismo, della borghesia che è rivista e insaziabile ed è destinata per questo ad autodistruggersi.
Nel 1966 esce Marcia nuziale,
film anch'esso di Ferreri, dove l'Eros diventa un feticcio, l'uomo sposerà una bambola gonfiabile.
E ancora Il minestrone,
Minestrone, meravigliosa peregrinazione picaresca con Benigni, Davoli e Citti, regista il fratello Sergio Citti, alla continua ricerca di cibo che però non sarà mai raggiunto.
I consigli di Elisa finiscono qui, ci ascoltiamo ancora un ultimo brano, dopodiché vi aspettiamo per i saluti finali.
Wow! Thank you. E questa settimana nel visionario salotto di Michele e Elisa siete venuti a conoscenza abbiamo scavato nei posti più reconditi del nostro animo, nella parte peccaminosa di ognuno di noi, affrontando la superbia, l'avarizia, l'invidia, la gola, l'ira e l'accidia. Ma dell'invidia non abbiamo detto proprio niente.
Vabbè, semplicemente l'invidia è quel desiderio malsano verso chi possiede qualità, beni o situazioni migliori delle proprie. Quindi il desiderio di, e anche il fastidio per quella persona che le possiede, il desiderio di essere noi invece i superiori.
E il peccato dell'invidia, tu, adesso faccio un quiz cinematografico, quiz a radiovisione, improvvisazione, come viene ucciso l'invidioso in Seven?
Michela, è una domanda a cui non potrò rispondere, perché sappi che io Seven l'ho visto due volte alla età di 15-16 anni.
Ma l'ho detto prima io, l'invidia e l'ira erano i due peccati che mancavano, erano proprio i due omicidi mancanti. Qua significa proprio mancanza di ascolto del partner.
No, ti stavo ascoltando.
Ci stiamo però per separare, io lo dico la prossima volta, chiamo un legale.
No, ti stavo ascoltando, ma in realtà non ho nemmeno ascoltato effettivamente la domanda, perché già sapevo che non avrei saputo rispondere,
certo,
perché
certo,
l'avevo visto tanto tempo fa. Allora
ti chiedo, dai. Come viene ucciso in Seven, anzi, chi è in Seven il lussurioso?
E non so rispondere.
Una prostituta, dai, sono facili, sono intuitivi.
Beh, oddio, non per forza.
Era la non può, sì, un obeso. È macabrissimo.
Un obeso.
Gli vengono tagliate le maniglie della mole. Quella parte, quella mette i brividi. L'accidioso, chi
ma
è? Questo non mi ricordo manco io.
Non lo
scriveteci
affatto
a cinema@radiofonica.com per comunicarci la morte dell'accidioso.
No, io volevo dire invece piuttosto che ci devono scrivere per darci delle indicazioni. Qua non arrivano email, qua vogliamo che arrivano email, messaggi, qualsiasi tipo di cosa, che ci dicano: no, quella puntata non l'avete fatta bene perché non avete parlato di questo, questo e questo. Vorrei una puntata su tal dettagli. Perché non lo fate? Noi siamo a vostra disposizione da tutti i punti di vista.
O perlomeno ci proveremo. E adesso, nell'attesa che mi venga in mente come sia morto l'accidioso, ma dubito proprio che questo me lo possa ricordare. Ah no, come no, certo che me lo ricordo. È quello lì che ritrovano tipo cadavere, tutto morto, che poi si comincia a vibrare, che è ancora vivo, tutto ricoperto di fasce, lo fa morire di fame nel letto legato. Una cosa terribile.
Vabbè, sì, ma guarda che quando uscì quel film io rimasi un po'... Cioè, la prima notte non dormì molto bene. Anche prima perché non ero molto grande, secondo perché... Beh, ci sono certe immagini abbastanza forti, ma sì, è giusto anche che ci siano, no?
Sì, un po' splatter per alcuni punti di vista, tipo quando fanno vedere che il ciccione vengono tagliate le manine dell'amore, il sangue, oddio, quella parte è un po' orribile. Ma penso tecnico che siamo arrivati in addirittura d'arrivo, anticipiamo
ma
il tema della prossima settimana, che sarà...
Allora, parleremo del cinema orientale. Perché parleremo del cinema orientale?
Preparatevi a musiche che vi trasporteranno in Oriente.
Perché ultimamente il cinema orientale sta facendo parlare molto di sé. E non solo ultimamente, da un po'. Anche in Italia sono stati organizzati molti festival di cinema orientale, soprattutto asiatico. E c'è un grande vigore soprattutto del cinema asiatico, una capacità di raccontare l'essere in una prospettiva diversa, che è quella di una cultura completamente diversa dalla nostra, con una, direi, attenzione maniacale all'alternarsi fra silenzio e parola e anche ad una fotografia veramente magistrale. Quindi se parliamo di cinema non possiamo fare a meno di parlare del cinema asiatico, dei registi quali Kim Ki-duk, Wong Kar-wai, eccetera eccetera.
Poi come dargli torto?
La prossima puntata appunto vaglieremo tutto questo panorama cinematografico e vi daremo anche
l'ora.
Indicazioni sui consigli di Elisa. Certo, cimentarsi nel panorama cinematografico asiatico è un po' difficile da noi occidentali, e a prima vista troveremo questi film lunghi. Ecco quello che potremmo dire, lunghi e noiosi. In realtà non sono così, in realtà utilizzano un altro concetto di tempo.
Viva Bergson, viva Michele e Elisa, e ciao alla prossima settimana.
Ciao.
Lavoratori,
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.